Fanica.
Eccoci qui, siamo su Eurofonica, in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare, quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo, cioè perché non arriva ai giovani, perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione. Evidentemente la risposta è stata chiara, perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini, è stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara. Quindi uno scambio di idee, non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovacchia non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad, che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture eccetera, però dall'altra negli ultimi tempi ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
Anche come quella sulla Shoah,
sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno?
Per quanto riguarda la Polonia.
Per quanto riguarda la Polonia.
Ma il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 1956 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. In questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia, una parte li ha accolti la Germania, è molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia,
appunto per questo.
Cosa che non avrebbe cambiato la struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. Adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 2050. 50 all'Unione Europea.
Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità. L'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Erzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte dell'Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. Quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro. Stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscano sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook, ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare, poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolverlo è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
Priorità numero uno è la tutela di 3,5 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che abbiano domani gli stessi diritti che hanno oggi. Fra questi 3,5 milioni di cittadini europei ci sono anche 600,000 cittadini italiani. Questa è la priorità numero uno del Parlamento europeo, la tutela dei cittadini. Il secondo punto è quello del pagamento di tutto ciò che ci è dovuto da parte dei britannici. Noi non vogliamo né un euro in più né un euro in meno, ma gli impegni vanno rispettati. Dicevano i latini pacta sunt servanda. Terzo punto fondamentale è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Perché è importante? Perché lungo quella frontiera continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte. Ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti filo-britannici e indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa, per esempio, prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, salvo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
lei la vuole il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
Ma sono loro che hanno deciso di andarsene, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini, siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese, è soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più, ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie. Ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo. Visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei. Anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. Non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, con tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'agenzia del farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarte perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione, non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche. Però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono, un cittadino se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare alle elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo, pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, e concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione europea, al Parlamento europeo?
Si ricordiamo che è una delle scuole più importanti.
Esatto, di formazione per giovani laureati. Possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
grazie,
la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani. Ci sentiamo dopo questa canzone.
Quiere que lo hagamos en diferentes partes.
Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking e perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti lo stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
No. Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria. e ce ne parla Antonio Megalizzi.
Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea. Prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trampiano di farlo pagare all'UE. In seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo. Almeno in questo l'interesse nazionale ungherese pare essere soddisfatto.
Nel 2004 anche la Repubblica Ceca è stata inclusa tra gli stati membri dell'Unione. Ascoltiamo l'approfondimento di Andrea Fioravanti.
Da quando è entrata 14 anni fa nell'Unione Europea, la Repubblica Ceca è diventato il paese più ricco dell'Est Europa. Ha il tasso di disoccupazione più basso dell'Unione e quest'anno sarà uno dei 6 paesi con la crescita del PIL superiore al 3%. Sembra una favola, ma secondo una ricerca di Eurobarometro, 2/3 dei cechi non sono contenti di essere un membro dell'Unione Europea. Il sentimento antieuropeo è forte non per l'UE in sé, ma contro qualsiasi forma di controllo restrittivo. Dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo la Cexit, ci saranno anche gli altri 3 paesi del gruppo di Visegrad.
L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i 4 paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo grazie al commercio con gli altri stati UE che compongono da soli più dell'80%. 80% dei suoi introiti.
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Fioravanti.
La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da 3 anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno stato che metterà il veto, l'Ungheria.
La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Angela, io volevo vedermi Alberto Angela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva, il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato.
E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online sul sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento Europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer, in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, il Parlamento Europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra 2 anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon, in realtà, già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi, come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazioni di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr o booking.it, lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è: se tu compri un prodotto da un sito che... tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il tuo il prodotto o il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse da queste... cioè, in pratica, il sito francese può dire: io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me, ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure... nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera così esaustiva
adesso
e precisa.
Nessuno avrà più dubbi.
No,
veramente.
Esatto, però insomma qui rimane che io Alberto Angela non me lo posso vedere, però Sanremo for fortuna è in Eurovisione e ce lo possiamo vedere tutti. Cogliamo l'occasione per salutare la squadra Raduni al Festival di Sanremo e gli diamo un bacione eurofonico con questa canzone.
Grazie a Maurizio Molinari per essere stato con noi.
Eurofonica. EU27 Romania. È la padre di Nadia Comăneci, prima ginnasta a ottenere il massimo punteggio 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma anche la terra di Nicolae Constantin Păuleșu, lo scopritore dell'insulina. In Italia ci sono più di 1 milione di rumeni, il 23% degli immigrati, ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22,348, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno uno su quattro. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Stalina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu, o la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Luciferu, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni.
Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
Eurofonica.
Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove di cui invece fanno parte gli immigrati.
Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad Alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo e in giro per l'Europa a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio, noi, di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano, più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'XI secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura rappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare la lingua sarda.
Ma quindi per l'Unione Europea quanto sono importanti le lingue minoritarie? Beh, di sicuro non le può ignorare, anzi tutto il contrario. Infatti facciamo un rapido calcolo. Su 500 milioni di cittadini europei addirittura 40 milioni parlano una lingua regionale o minoritaria. Pensate come se tutta la Spagna parlasse appunto una lingua regionale o minoritaria. Ecco, domani il Parlamento proporrà una risoluzione per provare a proteggere in maniera più effettiva queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
Samir, ahi, Ebino!
Sì, bello!
Ahi, Ebino!
Siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP infatti è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezione.jumpin@hotmail.it.
Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Masoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.